mi sembra che possiamo identificare questa domenica, che è tutta incentrata sulla parabola della zizzania, come la domenica della calma. Mi sembra che il messaggio principale che Gesù vuole dare ai suoi discepoli sia quello che devono stare calmi e avere fiducia in Lui e speranza in Lui, e non pensare di, con i propri interventi, con i propri progetti, di salvare il mondo. Chiediamo questa sapienza, questa umiltà e questa pace anche per tutti noi, e chiediamo allo stesso modo perdono al Signore per tutte le nostre intemperanze, per tutte le nostre frette e asprezze. Premetto che per me è difficile, non ho capito tante cose, non riesco tanto anche a tirare conseguenze, tutte le conseguenze che si dovrebbero dare questo Vangelo. Quindi vi dico semplicemente, ma a parte questo è sempre così, il punto a cui sono arrivato io, naturalmente, poi c'è il percorso che fa la parola a ciascuno di voi, a ciascuno di noi tutti, battezzati con l'assistenza dello Spirito Santo, quindi con grande pace ve lo dico anche nella, ve le dico queste cose anche nella consapevolezza della una certa inadeguatezza. Ma io proverei a fissare l'attenzione su tutti e tre questi testi bellissimi, quindi è chiaro che non si possono tutti e tre prendere in considerazione nei dettagli. Io vi raccomanderei soprattutto il libro della Sapienza, questo grande libro della Sapienza che mostra la grande sapienza e il grande amore di Dio. Ma con voi mi fermo su un particolare. Quando trovano la zizzania nel campo e vanno questi operai dal padrone del campo, gli dicono, tu hai seminato il grano buono, ma da dove viene la zizzania? Lui risponde, un nemico ha fatto questo. E intanto mi ha colpito questa cosa, perché nello stesso tempo Gesù individua il colpevole, ma anche lo nasconde. Avrebbe potuto dire anche il nome e cognome. Succede la stessa cosa anche durante la passione, ma gli chiedono, ma chi è il traditore? E lui sfugge sempre sul modo di reagire a questa domanda, proprio perché non si dica il nome e cognome. Questo è un primo problema che ci si pone. Si pone alle nostre coscienze. Però voglio andare avanti. Mi ha colpito questa cosa, un nemico ha fatto questo modo generico con il quale il Signore risponde. Ma mi fermo invece sulla seconda sua affermazione, perché quella poi che più punge sulle nostre coscienze. Dice, voi che andiamo a raccoglierla? No, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradicchiate anche il grano. Ecco, qui c'è un punto. Mi sono accorto, sarà una sfumatura, sarà di poco conto, però mi ha fatto un po' pensare. Perché in realtà non dice, no, per il timore che con essa sradicchiate anche il grano. Ma dice, no, per il timore che con essa sradicchiate il grano. Cioè non c'è quell'anche. Cioè il pericolo per il Signore non è che si sradichi insieme con il cattivo anche il buono. Il pericolo è che si sradichi, si colpisca il buono. Ecco, questo mi ha pensato, cioè la sua attenzione non è tanto il timore del fatto di questo intreccio di cui abbiamo parlato altre volte, quasi inestricabile tra bene e male, ragione, torto, buoni e cattivi, ma che alla fine l'oggetto della nostra azione di giustizia sia proprio il buono, sia proprio l'innocente. Questo si vede, in questi giorni si vede, nell'illusione di colpire i cattivi, crepa la maggior parte degli innocenti. Ecco, questo è un punto molto, credo, da considerare come attenzione. Cioè, tutte le volte che noi pensiamo di far giustizia soprattutto in questo caso da soli, e poi anche con una certa irruenza, fretta, chi ne va di mezzo è proprio l'innocente, il buono, il piccolo. Questo perché questo? Perché noi, come dice l'Apostolo nella seconda lettura, rispetto alla preghiera, dice che non sappiamo né che cosa chiedere nella preghiera né come chiedere. C'è una specie di debolezza, dice, di infermità della nostra anima, che fa sì che noi davanti a Dio sbagliamo su tutti e due i piani, sia sulle cose da chiedere sia sul come chiedere. E così anche nel giudizio, nella valutazione degli avvenimenti, delle situazioni, delle persone, siamo infermi nel nostro discernimento. E quindi il problema non è solo che sono molto uniti, bene e male, molto intrecciati, è che noi non sappiamo distinguerli realmente. Quella che viene chiamata l'operazione chirurgica, noi non siamo capaci di farla, ci sbagliamo. E quindi ci sembra di colpire il male, invece poi si rivela essere bene. Ci sembra di salvare il buono e poi si rivela che non è buono. E quindi c'è un cammino della storia che mi sembra sia proprio il tema prevalente delle letture di oggi, cioè l'invito a non prendere il singolo avvenimento di petto, di punta e nella immediatezza, ma invece a vivere tutto come un grande itinerario della storia. Il libro della Sapienza ci invita a questo, parla della storia di Dio con le nazioni, con Israele, come si è comportato. Si è comportato come un pedagogo, come un padre che a poco corregge e educa i suoi figli. Ecco, così, così è anche, credo, il modo di leggere questo Vangelo, che non per nulla si continua con quelle altre due paraboline, quella del chicco di senapa, che bisogna avere pazienza che cresca, e quella della farina, che è nascosta, però poi diventa a fermentare tutta la pasta. Sono parabole che ci mostrano quindi l'opera di Dio in divenire, in movimento. Non posso isolare, dico, adesso partite, non vedo niente, quindi non c'è l'opera di Dio. No, abbi un minimo di pazienza, cresci, vedrai. E così anche il discorso, credo, della zizzania del grano. Questa questione del cammino per me è stata importante, perché questi giorni, come penso diversi di voi sapranno, io ho camminato, ho fatto un po' di cammino verso Assisi, e mi ha fatto pensare il fatto che andavo verso Assisi, quindi il pensiero che saremmo arrivati in luogo, ma anche calpestavamo i sentieri che più o meno calpestava San Francesco. E ricordo che i biografi, i più attenti biografi, mettono in evidenza l'inizio del cammino di Francesco proprio come un cammino, per cui a chi gli chiedevano i primi anni della sua vita che cosa lui fosse, che cosa fossero questi pochi compagni che avevano intorno a sé, lui rispondeva: siamo i penitenti di Assisi. I penitenti erano una esperienza che non era solo di Assisi, è per questo che lo è precisa, noi siamo quelli di Assisi, ma era un po' dappertutto che c'erano questi penitenti, un po' in tutta Europa, gente che lasciava il suo ordinario di casa, di lavoro, e si metteva in un cammino che era un cammino penitenziario, cioè un cammino di purificazione, di correzione della propria vita, cammino che prevedeva anche la preghiera, il lavoro, perché appunto Francesco e i suoi compagni anche volevano lavorare, essere remunerati così attraverso il lavoro. Quindi, perlomeno negli inizi, ma poi è stato poi uno spirito che è rimasto sempre molto forte nell'anima di San Francesco, questo fatto itinerante, questo fatto del cammino, fino all'ultimo. E quindi anch'io ho cercato modestissimamente di camminare, pensare, correggere, vedere se ci sono delle cose sbagliate. Ecco, credo che questa cosa che qui dice, soprattutto nella seconda parte del Vangelo, in cui Gesù spiega la parabola e dice la mietitura è la fine del mondo, i mietitori sono gli angeli, credo che questo, certo, sia la fine del mondo, ma noi sappiamo benissimo che la fine del mondo per noi ha anche degli anticipi, e noi vediamo molto anticipi della fine del mondo, dagli esempi più banali, una diagnosi piuttosto pesante che mi arriva dalla mattina alla sera. E certo, questo incomincia a essere una certa fine del mondo, no? Tante cose cambiano. E a tanti altri avvenimenti, noi abbiamo vissuto l'avvenimento del terremoto, viviamo la liturgia, la Pasqua soprattutto, il nostro rapporto con la parola di Dio, il nostro rapporto anche fra noi. E sono tante occasioni nelle quali il Signore indubbiamente è vero che manda degli angeli che mietono, che tolgono un po' di zizzania. L'importante è che non siamo noi a pensare di essere gli angeli, di avere questa presunzione, ma che di fatto questa cosa succeda, e non solo alla fine del mondo, quella che è di là da venire, ma che succeda nel cammino della nostra vita, tutti voi penso che lo possiate testimoniare. E siamo in un cammino come Francesco e i suoi compagni, siamo i penitenti, non di Assisi, siamo quelli di San Martino o dintorni, ma anche noi siamo dei camminatori in continua correzione, in continua terapia da parte del Signore. Credo che la parabola della zizzania voglia dire anche questo, quindi ci parli in questo senso non solo di un'attesa, di una speranza, ma anche dell'attualità, del nostro oggi. Concluderei dicendovi però un'ultima cosa su questa questione della... perché Gesù davanti dice lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme. Questa è proprio una cosa un po' più faticosa, no? Ma come? Tu accetti che crescano insieme il buono e il cattivo, il bene e il male, ma perché non intervieni? Qui proprio giunge al massimo Gesù della sua, possiamo dire quasi, impertinenza, dispettosità. Lo dico perché lungo il cammino appunto abbiamo fatto anche delle chiacchierate con i nostri compagni, c'erano quattro che venivano dal carcere, e con quello che il tunisino, quindi naturalmente musulmano, ne abbiamo parlato, e non è che io abbia parlato di questa cosa qui, ma a un certo punto lui, siccome si parlava invece della guerra tra che c'è adesso, no, in Israele, lui diceva ma tutte queste guerre succedono perché noi non siamo tutti della stessa religione. Diceva se tutti osservassimo i comandamenti che Mosè ci ha insegnato e poi i nuovi comandamenti di Gesù, quindi le cose le sapeva lui, poi Maometto si è aggiunto, se tutti mettessimo tutto insieme e facessimo un'unica religione, allora non ci sarebbero più guerre, più contrasti. E questo discorso mi è piaciuto anche la sua ingenuità, però non sta insieme con questo Vangelo qua. Perché parte sempre dall'illusione che i problemi si risolvono unificando il pensiero, un unico pensiero, un'unica religione, e quindi eliminando questa cosa che invece qui Gesù dice: lasciate che crescano insieme l'uno e l'altro nella loro diversità. Questa cosa qua. L'illusione è, certo, risolviamo facendo tutto uguale. Allora dicevo, vedi, proprio nei posti in cui tutti hanno la stessa religione, tipo nei paesi islamici, si ammazzano di santa ragione. E noi cristiani, adesso ricordiamo la prima guerra mondiale, che lì, no, tra noi cristiani, tutti cristiani, ci siamo ammazzati di santa ragione. E poi guardiamo le nostre case, siamo tutti cattolici, i nostri ordini religiosi, sono super cattolici, abbiamo fatto anche la professione, e dire che andiamo sempre d'accordo, c'è sempre la pace, non c'è conflitto. Quindi non è essere tutti della stessa parte la risoluzione del problema. La risoluzione è quella che ci dice qui Gesù: lasciare crescere insieme l'uno e l'altro. Ecco, questa arte della convivenza tra i diversi, quante volte ne abbiamo parlato? E questa è la parabola, proprio chi più fosse mette in evidenza, dà questa grande indicazione del Signore. Non è tanto l'unità del pensiero e della fede, ma è il volersi bene tra diversi, fino all'ultimo. E poi il giudizio lo farà lui.